apriamo. Questo. Va? Prova. Apriamo la commissione, facciamo, vediamo chi sono i presenti. Allora, per il Partito Democratico, Galimberti sindaco, sono presenti il signor Giovanni Gagliardi, Lipara e Bona. Dico bene? E rappresentano 12 voti, dico bene? Correggetemi se sbaglio. Telli sta arrivando, intanto che facciamo l'appello arriva. Poi per Forza Italia, Berlusconi per Cremona, il signor Giorgio Everett con 3 voti. Poi per Obiettivo Cremona Comperi, il signor Andrea Sozzi sono io, con 3 voti. Lega Nord, Basta Euro, Alessandro Fanti con 2 voti. Nuovo Centrodestra, Alfano, Federico Fasani, presente, con un voto. Poi Lanfredi assente. Gruppo Misto, Alessio Zanardi, è presente, con 2 voti, e il signor Renato Fiamma, ugualmente, con 2 voti. Dico bene?
Perfetto.
Va bene. Adesso appena arriva. Allora, sì. Allora, l'ordine del giorno, ecco, è arrivato Lanfredi. Arriva il consigliere Lanfredi, Movimento 5 Stelle. Ci siamo? Allora, l'ordine del giorno riguarda l'espressione di parere in merito all'approvazione del bilancio ambientale consuntivo 2015 e del bilancio ambientale di previsione 2016 del Comune di Cremona, integrato con il piano d'azione per l'energia sostenibile, che è stato presentato già in precedenza. Allora, c'era stata la possibilità di presentare eventuali emendamenti entro il 30 giugno, se non erro, ma a quanto pare non sono pervenuti. Dico bene? C'è la possibilità anche di farli pervenire adesso e saranno discussi eventualmente nel Consiglio Comunale che si occuperà, che tratterà questo argomento. Diversamente, se ci sono annotazioni, discussioni, argomentazioni, opinioni, io lascio la parola ai consiglieri presenti oppure anche all'assessore se deve fare qualche precisazione. Allora, consigliere Fasani.
Sì, grazie Presidente. Io avevo una domanda. Così, nello scorrere la documentazione che confesso non ho studiato in maniera troppo approfondita, però mi è balzato all'occhio un dato. Ho visto che rispetto all'anno precedente non è previsto nel bilancio di previsione l'allaccio di nuove utenze legate al termovalorizzatore in termini di teleriscaldamento. Eppure un po' di tempo fa si era letto sui giornali che l'assessore Virgilio intendeva procedere alla riqualificazione energetica di alcuni edifici di proprietà pubblica. Dal momento che e questo è il frutto della lettura dei dati di molti enti, tra cui Regione Lombardia, ARPA, negli anni che si sono succeduti, una delle maggiori fonti di inquinamento del nostro territorio è proprio il riscaldamento, diciamo, puntuale delle caldaie, che ricoprono circa il 30% della presenza di inquinanti nell'aria, dove un altro 30% è dato dall'agricoltura, un altro 30% è dato dall'inquinamento delle automobili, più i rotti che mancano, che derivano per la maggior parte dall'inquinamento delle lavorazioni industriali, e soltanto uno 0, o comunque una percentuale bassissima deriva dal termovalorizzatore. Io volevo capire se non è proprio previsto che nell'ipotesi di riqualificazione di edifici pubblici ci sia l'allaccio a nuovi allacci agli edifici al termovalorizzatore, quindi apportando un beneficio ambientale, e se è così, oppure ho letto male il dato, invece no, sono previsti, però io ho letto male la relazione, se non fosse così, come mai che il termovalorizzatore, almeno in questa veste di produttore di energia, finché c'è, è sicuramente il metodo per innescare un meccanismo che apporta vantaggio dal punto di vista ambientale rispetto all'inquinamento nell'aria. È più proprio una domanda che non un'osservazione.
Per me l'assessore può anche rispondere subito. Quindi do la parola all'assessore Alessia Manfredini.
Allora, mi immagino che c'è stato un po' anche di problemi sugli allegati, perché era arrivata una versione sbagliata da parte degli uffici, che era una bozza interna. Nell'ultima versione, quindi quella bilancio ambientale di previsione 2016, gli abitanti e servizi del riscaldamento aumenta, c'è un più. Target 2016. Detto questo, premetto che ovviamente il bilancio è costruito fino a poche settimane fa, quindi effettivamente si pensa alle azioni che si faranno i prossimi, che si sono messe in campo fino adesso, quindi non possiamo immaginare. Vi faccio l'esempio eclatante: ieri in Consiglio Comunale abbiamo votato la cancellazione della strada sud dal PGT, nel bilancio ambientale non compare oggi, perché il bilancio è stato redatto fino a 2 settimane fa, 3 settimane fa. Quindi prima di ipotizzare una scelta che il Consiglio Comunale facesse, non l'abbiamo inserito. Quindi magari nel bilancio ambientale dell'anno prossimo ci sarà nella parte relativa appunto alla mobilità o al PGT, insomma la revisione della variante del PGT. Comunque, ritornando al tema del teleriscaldamento, allora l'amministrazione comunale ha in animo di ovviamente di aumentare gli allacci al teleriscaldamento, ma non è il tema di aumentare le utenze, perché è una cosa importante il teleriscaldamento, l'abbiamo sempre detto. Ci stiamo domandando e stiamo lavorando con l'assessore Virgilio, abbiamo fatto una riunione proprio anche in questi giorni, sulle fonti che alimentano il teleriscaldamento. Perché se il teleriscaldamento sicuramente può essere alimentato come tuttora con il termovalorizzatore, ci sono anche altre fonti rinnovabili che potrebbero anche in futuro alimentare il teleriscaldamento. Dato che abbiamo fatto una scelta quando abbiamo espresso la valutazione di impatto ambientale, per esempio su Arvedi, abbiamo detto di studiare per esempio i cascami termici di un impianto importante, quale di Arvedi, per poter alimentare il teleriscaldamento, perché ci sono degli esempi molto importanti anche vicino a noi, esempio Dalmine, che la città di Dalmine è interamente alimentata al teleriscaldamento, ma gestita non dal termovalorizzatore, ma da un'acciaieria che è sull'autostrada, tra l'altro. Quindi io confermo l'indicazione di aumentare gli abitanti del teleriscaldamento, perché è una cosa importante, tant'è che, come vedete, il comune non si sottrae, lo sa benissimo, di fronte a dei privati che intendono allacciare il teleriscaldamento. Ci sono importanti cantieri che creano anche un po' di problemi dal punto di vista della viabilità, esempio fra tutti via 20 settembre in queste settimane e nei prossimi mesi, se passate si capisce, perché c'è una importante palazzina che ha chiesto di allacciare il teleriscaldamento, quindi noi riteniamo importante agevolare questi allacci, tant'è che gestiamo anche i disagi, come normale che sia. Quindi l'obiettivo è sicuramente aumentare gli abitanti e servizi di teleriscaldamento e anche effettivamente gli allacci di alcune strutture pubbliche. Dopo sulla modalità si sceglierà insieme, evidentemente avremo anche modo di discutere i prossimi mesi in base a dei progetti che metterà in campo sicuramente l'assessore Virgilio.
Assessore Fasani, scusi, consigliere.
Sì, grazie per la risposta. Rimango abbastanza però perplesso in questi termini, che mentre è chiaro, ma l'avevo capito, che aumentano gli allacci, non è chiaro come si farà a far fronte a questo aumento di esigenza di potenza termica da imprimere all'impianto, perché la questione dell'allaccio di Arvedi sono un po' di anni che la sento e potrebbe rischiare di fare la fine di un tormentone senza seguito, perché ci sono dei problemi tecnici che sicuramente conoscerete, dati dalla distanza rispetto alla città e altre questioni legate proprio alla possibilità di infrastrutturare il collegamento. Non si parla di altre fonti, perché non mi pare che siano uscite, a parte sul giornale, questa questione di Arvedi, altre modalità. Quindi, mentre abbiamo la certezza che aumenterà il carico per il teleriscaldamento sul termovalorizzatore, non abbiamo ad oggi nessuna ipotesi concreta per le mani, visto che si è parlato di sopprimere la fonte attuale. Tanto più che questo si chiama bilancio ambientale, ma di bilancio economico non c'è nulla. Cioè, la sostenibilità ambientale sta bene, però se viene accompagnata anche da una lettura delle modalità in termini economici. Quindi quando noi chiuderemo il termovalorizzatore, quando sarà... In questo momento abbiamo la certezza che aumentano gli allacci, ma non abbiamo né una risposta sulla come fare a produrre l'energia né quanto ci costerà. Quindi credo che questo bilancio ambientale sia un po', concedetemi il termine, un po' il libro delle favole, nel senso che vengono indicate delle strategie, vengono ammesse delle esigenze, tipo quella di produrre energia, ma non c'è scritto come. Quindi secondo me in assenza di fosse un piano urbanistico ci sarebbe il documento di piano del bilancio ambientale, manca come si può dire, una traiettoria di strategia su come fare a reperire questa energia, perché francamente io di alternative valide al termovalorizzatore in questa fase non ne ho sentite, mentre né oggi né mai, mentre di comprovata crescita dell'esigenza di allacciarsi al termovalorizzatore, ma proprio per motivi ambientali, questo sì, perché diminuisce l'inquinamento, altrettanto invece ne ho sentito parlare e tra l'altro comprovata questa esigenza anche dal documento che è stato distribuito, quindi rimango abbastanza deluso dal fatto che ci siano i problemi, vengono rimarcati, vengono problemi, ci siano delle condizioni ma non vengono assolutamente esplicitate delle forme di soluzione rispetto a questo che è uno dei problemi fondamentali. Ripeto, il 30% dell'inquinamento dell'aria deriva dalla combustione delle caldaie. La risposta è il teleriscaldamento, oltre al contenimento energetico va bene tutto quanto, però la risposta che è il teleriscaldamento, in realtà oggi sul tavolo c'è l'ipotesi chiusura del termovalorizzatore a tutti i costi fino ad andare a scornarsi contro la realtà, ma non è detto come si possa fare a sopperire a questa richiesta di energia.
Grazie consigliere, intanto segnalo che alle 17.12 è entrato il consigliere Filippo Bonali e alle 17.17 la consigliera Stefania Telle. Ci sono altri interventi? Allora, interviene l'assessore. Alessia Manfredini, prego.
Senza entrare in polemica, però volevo dire che magari con un attento studio del documento, allora il bilancio ambientale conclusivo consuntivo 2015 c'è un elenco importante delle attività svolte in questo anno, nel senso che c'è la previsione dell'anno scorso e vicino ci sono dei simboli, che sono le faccine, che dimostrano che c'è stato effettivamente ci sono stati dei risultati positivi o alcuni che hanno dato una stabilità, una costanza oppure un decremento. E ovviamente, non essendo proprio un libro dei sogni, ma un libro molto tarato sulla realtà, ci sono luce e ombre, nel senso che non mi sottraggo di fronte a alcuni temi che siamo ancora insoddisfatti. E vengo al tema magari del teleriscaldamento. Qua per esempio c'è una stabilità perché non si è fatto un passo in avanti nel 2015, però nel 2016 si vuole fare di più, e su alcuni settori ovvero il PM10, lo smog, effettivamente c'è stato un peggioramento rispetto all'anno precedente, perché i numeri degli sforamenti sono anche numeri oggettivi. E invece per quanto riguarda il 2016 sono le azioni che vorremmo fare nel 2016. Quindi ovviamente non c'è una risposta sul teleriscaldamento per quanto riguarda gli inceneritori, perché non c'è l'ipotesi di chiudere l'inceneritore nel 2016. Ci sono azioni progressivamente che si vogliono mettere in campo per arrivare a quell'obiettivo lì. E sono esplicitate non tanto su il teleriscaldamento, ma sono sugli impegni sui rifiuti, dove in coerenza con gli impegni strategici ci sono una serie di azioni che si vogliono fare, e quindi ci sono gli studi di possibili proposte di alimentazione alternative al teleriscaldamento, e quindi ad oggi non c'è un'alternativa, non c'è un progetto oppure c'è un progetto nei decommissioning ma non c'è un progetto concreto di fattibilità di un utilizzo di fonti rinnovabili alternativi all'inceneritore, però nelle azioni del 2016, nei prossimi 6 mesi, magari ci sarà questo proposte alternative di riscaldamento. E anche qua c'è un'azione per quanto riguarda le aziende del territorio produttrici di cascami termici. E qui c'è l'aspetto, quello che è legato ad Arvedi, che al di là che se ne dica, che tanti anni che se la raccontano, che si studia il teleriscaldamento per Arvedi, noi non abbiamo trovato, purtroppo lo dico, come tante altre cose, degli studi che ci avete lasciato su effettivamente la fattibilità tecnico o meno economica. Perché non ci sono, e quindi noi cercheremo di avere uno studio di fattibilità, l'abbiamo messo addirittura in un documento appunto di prescrizione della via, di avere questo studio di fattibilità per capire che una volta per tutto se si riesce o meno a utilizzare i cascami termici. Ma non solo di Arvedi, ci sono tante fonti rinnovabili in questa provincia, ovviamente il biogas, che forse nessuno ha mai pensato, ma qua siamo produttori importanti di biogas e quindi cercheremo anche di valorizzare queste fonti rinnovabili. Comunque era per dire, dico al Presidente, che c'è un elenco che è impegnativo, scrivere un elenco di cose che dopo se si fanno o non si fanno. E l'obiettivo del bilancio ambientale è questo, dire vorremmo fare una serie di cose, le abbiamo elencate, quindi... sono ben elencate, ma l'anno prossimo ci troveremo sul consuntivo 2016 e dire l'abbiamo fatto o non l'abbiamo fatto. Termino su una cosa, perché l'altra volta mi ricordo che i consiglieri, alcuni non c'erano. Cos'è che manca rispetto anche al dibattito dell'anno scorso? Perché mi ricordo la discussione. Allora, l'idea di non è correlarlo a un costo, a comunque a dati economici, è stata una scelta di quando è stato costruito il bilancio ambientale. Il bilancio ambientale poteva essere costruito su dei dati economici o dei dati fisici. Noi abbiamo scelto fin dall'inizio il modello di Reggio Emilia, che era a dire ci sono degli indicatori che sono sempre gli stessi, sono 33, e si guarda il dato fisico, senza correlarlo al dato economico, perché effettivamente se no basta mettere il piano dei rifiuti è 10 milioni di euro ed è un po' tanto. E poi quello che manca rispetto a una cosa che vorremmo fare i prossimi anni è un bilancio ambientale d'aria. C'erano state delle sollecitazioni da alcuni consiglieri, quest'anno non è stato possibile farlo, quindi lo dico, non è stato possibile anche condividere con gli altri comuni, però riconosco che è un documento volontario, è un documento volontario, quindi l'idea è perfezionarlo. Ovviamente con gli altri comuni non è che non abbiamo condiviso delle scelte, perché l'idea di fare anche un protocollo sullo smog è andato proprio nella direzione di pensare a un'area vasta per quanto riguarda l'ambiente. L'anno prossimo cercheremo di rafforzare questa iterazione con gli altri comuni.
Grazie Assessore. Ha chiesto la parola il consigliere Fanti. Prego.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Come direbbe Giovetti, vado a spot. Non ho letto anch'io, come Fasani, non ho letto tutto perché purtroppo impegni, lavoro e altro, non sono riuscito a leggere tutto, però vado a spot chiedendo, e non voglio essere polemico, anzi è una cosa costruttiva. Gli impegni strategici al punto 1, verde urbano e sistemi naturali, il verde pubblico, gestire in maniera ottimale il verde pubblico, e non vorrei... fare polemica, però come possiamo vedere tutti il verde pubblico è lasciato un po' a se stesso. In prova ne è che il taglio dell'erba tra le rotonde varie o nei campi del comune non sono stati fatti in maniera adeguata, o comunque si taglia, poi si lascia lì tutto e si marcisce, non è il massimo della vita. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, leggo riqualificazione dei cestini in centro storico, e va bene, però ho ricevuto delle lamentele anche non solo nel centro storico ma in varie parti delle città, in quanto i cestini vecchi di cemento, che vabbè, come potrebbe dire l'assessore Manfredini, sono brutti, è vero, però almeno li togliamo, mettiamoli, perché la gente giustamente si lamenta con me o comunque penso con gli altri consiglieri che conoscono, chiedendo ma come mai li hanno tolti, anche chi deve buttare una carta piuttosto la butta per terra perché non vede più i cestini, e questo non è il massimo della vita. O chi passeggia coi cani raccoglie la cacchina del cane e poi si tiene in mano per 200 metri per trovare qualcosa per poi buttarla via. Non è il massimo, credo. E quindi io vado a spot, vi ripeto, quello che chiede la gente è questo. Sempre nel punto 2, mobilità e sostenibilità, sempre 2014-19, si al biciplan, un coso molto caro al signore, al consigliere Bonali, realizzazione del biciplan in questi 4 anni, credo che sia quasi impossibile, a meno che riceverete o riceveremo fondi comunali, regionali o statali per poter realizzare, quindi non è facile. Quindi voglio prendere al balzo quello che diceva prima il consigliere Fasani, che è un po', sì, è un libro dei sogni, si può far tutto avendo i soldi e comunque avendo la concretezza di realizzare queste cose, che alla fine vedo che tantissime cose si possono fare con la voglia e l'impegno dell'assessore o comunque della giunta. Altre cose secondo me sono un po' campate in aria, perché comunque sono quasi irrealizzabili nell'arco 2016 e fino al 2019. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Gagliardi.
Nulla da dire, se no che diamo una dimensione positiva, seria, circostanziata di questo bilancio. Questo è il secondo bilancio che viene portato all'attenzione della Commissione da parte dell'assessore. È un'iniziativa nuova, la parola bilancio un pochino ci distrae, perché i bilanci, così come li abbiamo conosciuti da un punto di vista tecnico, hanno una tradizione, una dottrina, un esperimento protratto nel tempo, e quindi noi adesso parliamo di una cosa che è proprio agli albori, quindi anche le parole hanno il loro peso, vuol dire il libro dei sogni. È sicuramente una fattispecie in progressione. E allora noi adesso dobbiamo incominciare a prendere atto che stiamo incominciando a fare una cosa che non si è mai fatta e i cui contorni tecnici, giuridici e operativi non sono ancora ben sedimentati. Noi possiamo fare una cosa, noi possiamo, certo, poi quelle che passano per essere critiche nel momento in cui stimolano ad alcune precisazioni, miglioramenti nel fare le cose, sono utili. Potremmo, visto che qui c'è sia l'assessore che la dirigente del settore, potremmo ad esempio cominciare a dire due bilanci sono stati già fatti, ci avvieremo verso il terzo bilancio e anche lì, per non arrivare subito di colpo, poi lo vedete, no? Arriva di colpo il bilancio, si fa finta di averlo studiato bene, di osservazioni neanche l'ombra. Ma perché? Perché quando le cose sono complicate poi si dribbla. Allora io dicevo, diamoci un comportamento di lavoro, come per dire, invece di aspettare l'atto finale, ad esempio gli uffici potrebbero trimestralmente fare il punto le nuove dottrine che vengono avanti, i nuovi problemi, le novità, i miglioramenti che si può portare all'impianto, in modo che il tempo che passa ci permette di migliorare un giocattolo che è alle prime esperienze, perché la parola bilancio nasce dalla ragioneria, dai conti. Chiaro che questo noi chiamiamo bilancio quello che è il riassuntivo di un'attività. Quindi già la parola è ambigua, il metodo è nuovo. Tutte lì, il bilancio dell'aria, del bilancio, tutte cose che sono recentissime, non hanno dottrina, non hanno studio, non hanno niente. le costruiamo il metodo Reggio Emilia, e poi Reggio Emilia, chi è Reggio Emilia? Voi capite che da un punto di vista scientifico dire il metodo Reggio Emilia fa un po' ridere. Il problema è che non esiste ancora una sedimentazione sulle varie prove, provando e riprovando, come diceva Vacone, approvando e mettendo da parte quello che non può essere approvato, quindi non è provando una seconda volta, ma riprovare nel senso proprio di riprovazione. Ecco, io vedo in questo bilancio l'inizio di un percorso, per cui tutte le critiche che in qualche modo hanno l'aspetto politico, hanno l'aspetto di critica, ma servono a perfezionare lo strumento, quelle vanno bene, però le affianchiamo anche con un elaborato. Invece di chiedere alla fine delle osservazioni che poi non vengono fatte, ecco, facciamo dei momenti di critica, di ripensamento, di elaborazione, non so, a livello di commissione di studio, il settore può fare delle commissioni di studio, delle commissioni di studio allargate ai consiglieri che vogliono, per cui dopo vengono avanti anche cose che adesso non abbiamo presente, magari le inventiamo strada facendo, se no facciamo delle critiche, quella è materia tutta, veramente tutta nuova, materia tutta nuova. Ora, o si ha una conoscenza tecnico-scientifica del problema o si è troppo generici. Allora, prendiamo atto che questo è il secondo bilancio, cosiddetto bilancio. Prendiamo atto che Fasani ha fatto delle osservazioni che hanno un contenuto politico ma hanno un contenuto tecnico, siamo a luglio e verso novembre si fa una seduta tecnica su questi problemi e si vede nel frattempo i primi elaborati, i primi riassunti, le prime problematiche, le prime cose che si pensava di fare che salta fuori che non sono avvenute come si pensava. Se no, io quando sento parlare di queste cose già faccio fatica di mio a capire quelle cose qui. Se poi non ho una guida che mi fa da stella polare, per cui seguo il ragionamento, dopo un po' salto fuori la cacca del cane, salto fuori quelle robe lì, però che avrà una loro importanza, per carità di Dio, però faccio fatica a inquadrarlo nel bilancio, ecco, questo è... Basta, grazie.
Grazie consigliere Gagliardi per la sua notazione scatologica. Consigliere Fasani.
Una specificazione, perché questa locuzione del libro dei sogni ha mosso un po' di pareri. Allora, intendevo dire questo. Mi pare di aver capito dalle parole dell'assessore che in realtà il bilancio naviga a vista, naviga di anno in anno, ma non sappiamo cosa succederà quando spegneremo il termovalorizzatore. È proprio il contrario, cioè il libro dei sogni lo intendo libro scollegato, libro del sogno, libro onirico, nel senso una cosa scollegata dalla realtà, perché è un documento nel quale non si calcolano le ricadute delle proprie azioni, cioè sono sicuro che allaccerò, sono sicuro che spegnerò, ma non so come farò a fare l'energia, forse vado ad attaccarmi con i tubi d'Arvedi. È il contrario, perché sennò va a finire che la mia lettura, la terminologia che ho utilizzato, sbagliando probabilmente, il libro dei sogni, sembra che vada a sottolineare la nobiltà di alcuni obiettivi, che invece non vedo, anzi, secondo me è proprio il contrario, mi sembrano dei contenuti miseri messi lì di anno in anno per poter dire ce l'ho fatta. È esattamente il contrario. Il sogno sta nel fatto che stiamo slegati dalla realtà. Non c'è riferimento al fatto economico, va bene, Reggio Emilia, ma a me di Reggio Emilia interessa fino a un certo punto. Io vedo che manca un riferimento ai fatti economici, manca un riferimento alla lettura delle ricadute delle scelte, quindi un documento strategico. Non è possibile dire faccio un bilancio che pensa all'anno prossimo e basta, perché come diceva il consigliere Gagliardi, siamo abituati alla terminologia legata alla parola bilancio quando è legata a un progetto politico, no? Qui probabilmente è un termine sbagliato, la parola bilancio si poteva chiamare in un altro modo, però di solito un bilancio si fa quando c'è un indirizzo. Qui invece c'è il bilancio e la lettura dei fatti l'anno prossimo, ma manca l'indirizzo, cioè cosa facciamo quando, ritorno su quell'argomento, quando si spegnerà il termovalorizzatore, manca un po' di tempo, adesso vediamo l'anno prossimo intanto, ma non si fa così, perché magari scopro tra 10 anni o 500, quando si spegnerà il termovalorizzatore, che in quest'anno qui avevo sbagliato. È la solita questione, sono le scelte a macchia di leopardo fatte per arrivare al domani, punto stop, ma al domani nel senso del domani, le 24 ore che seguono l'oggi. Quindi in questo senso il libro dei sogni, libro di ciò che è scollegato dalla realtà, senza riferimenti certi a fatti economici, tecnici e di ricaduta sul tessuto sociale. Questo volevo dire, che non si venga a dire l'anno prossimo perché si è raggiunto un obiettivino di quelli lì. Fasani diceva che era il libro dei sogni, guardate qua cosa abbiamo fatto, ho proprio sbagliato a parlare, non è il libro dei sogni, è il libro nel sogno, ma è il libro degli obiettivi bassi.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Lipara.
Grazie presidente. Sì, in realtà forse solo su un aspetto però di dettaglio e solo esclusivamente lessicale sono d'accordo con il consigliere Fasani che mi ha preceduto, nel senso che anch'io sono sempre stato piuttosto perplesso rispetto alla tendenza, che però non è che ci siamo inventati noi, è ampiamente applicata in tutti i comuni, in tutte le amministrazioni che stanno sperimentando questo tipo di metodo. Anch'io sono sempre un po' perplesso rispetto all'utilizzo del termine bilancio ambientale. In effetti però al di là degli aspetti lessicali credo che sia importante avere invece introdotto uno strumento che fa un'analisi e una fotografia di una realtà individuando determinati indicatori e che rispetto a questi indicatori introduce degli strumenti di misura oggettivi, più possibile misurabili, senza chiaramente sistemi di controllo eccessivamente pesanti poi per l'amministrazione, per gli uffici che devono di volta in volta andare a monitorare il risultato raggiunto rispetto alle aspettative. Io credo che questo sia un, ecco, forse nel gergo del controllo di qualità e della gestione, diciamo, dei sistemi di qualità si parla più di piano degli obiettivi in questo caso, ecco, non tanto di bilancio. È un piano, comunque al di là, ripeto, degli aspetti lessicali, credo che sia molto importante invece averlo introdotto, anche perché troppo spesso rispetto alle questioni ambientali e alle ricadute sull'ambiente, anche di scelte che possono essere le scelte legate alla gestione dei rifiuti, piuttosto alla politica della gestione dei rifiuti, piuttosto che alla politica urbanistica, viabilistica e quant'altro, le ricadute ambientali, e qui contesto invece quello che diceva il consigliere Fasani, rimangono dei concetti piuttosto astratti e sempre sufficientemente manipolabili dall'uno o dall'altra parte a seconda di come per opinione politica o opportunità politica, scegliete voi, ci si pone, no? Da una parte o dall'altra. Invece avere un set, una batteria di indicatori rispetto ai quali possiamo anche andare a misurare l'efficacia di determinati interventi o capire quanto siano effettivamente poi raggiungibili alcuni obiettivi che l'amministrazione si dà, io credo che sia un elemento di valore. Ecco, questo ci tenevo a sottolinearlo perché altrimenti tendiamo sempre a forse un po' anche a banalizzare gli aspetti. Poi, ma qui veramente più che una risposta a consigliere Fasani, è una considerazione mia, io non intendo entrare, aprire nessun tipo di polemica, però sinceramente per quanto riguarda le prospettive di sostituzione di una fonte energetica ad un'altra, attendo anch'io di vedere, insomma, di capire cosa ci sarà, quali saranno le indicazioni del piano industriale delle società che gestiscono queste realtà, quindi in particolare anche il teleriscaldamento e la sua fonte di alimentazione. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Everett ha chiesto la parola, prego.
Grazie. Vedo con piacere che consigliere Giovanni Gagliardi le sue perplessità di un anno fa su questo tipo di bilancio li siano quasi tutte passate, no? Come l'anno scorso ero molto perplesso. Allora, siccome è un argomento molto... Io faccio due domande secche. Ho letto che si è aumentato di 9.000 metri quadri il verde. 9.000 metri quadri è niente, però vorrei chiedere dov'è questi 9.000 quadri che ha aumentato. E la cosa che invece... prima il consigliere Fanti ha parlato dei cestini in giro per le strade. l'assessore ha parlato di riqualificazione dei cestini, ma la parola riqualificazione ha un senso se ci mettiamo vicino anche dei contenuti. Quanti ne togliamo, quanti ne mettiamo, come li mettiamo, dove li mettiamo. Se avete preso in considerazione che quelli che 15 anni fa hanno cominciato a mettere giù quelli a strisce che vanno giù, non vanno bene per i ciechi perché si infissa dentro il bastoncino, si rompono il bastoncino. Allora, visto che si fa la riqualificazione, si va anche a togliere un problema per una parte di cittadinanza con handicap. Quindi non entro tanto nel discorso. Poi Giovanni, tutti quelli che hanno i cani, gli do il diritto di casa tua, gli dico passate di lì che lui c'è l'orto, gli serve. Quindi, allora, la riqualificazione, ripeto, ha un senso se ci mettiamo vicino ai contenuti. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, se non ci sono altri interventi, mi ha chiesto la parola l'assessore Manfredini. Prego.
Sì, no, volevo solo aggiungere, perché non è che volevo presentare il bilancio ambientale come le cose più importanti che ha fatto l'amministrazione comunale in questi due anni, però visto che qualcuno non ha letto bene, vorrei ricordare solo alcuni obiettivi importanti che ci sono contenuti, quindi i contenuti non possono essere che importanti. Il porta a porta, 72%, non mi sembra un po' pochino, con la riduzione dei rifiuti. Il bando Horizon, che partirà dopodomani, un bando europeo prestigiosissimo, è da anni, se non si è mai visto, che l'amministrazione comunale 5 milioni di euro l'Unione Europea ci ha premiato e siamo capofila, e dopodomani magari vedrete il livello di questo bando. Lo sblocco dell'area Lucchini, l'assessore Virgilio, dopo 25 anni, in questo bilancio c'è, perché è un bilancio trasversale, riguarda tanti assessorati. Il biciplan, poco. Il piano della sosta, finalmente un piano dopo un po' di anni. Il bosco dei nuovi nati, ogni bambino nato aveva un alberello in questa città, poco. Lo sblocco di principali opere pubbliche, pista di Cava, per esempio. E poi alcuni progetti importanti sulla viabilità, progetti che vedranno la realizzazione. Quindi io non so se effettivamente si passa dal libro dei sogni ai contenuti miseri. Di fatto c'è scritto quello che abbiamo fatto insieme con la maggioranza, con la giunta, in questi due anni qua. E quindi io non so dirvi se effettivamente, chiamiamolo con un altro termine però se volete, ma comunque è un elenco importante di azioni che abbiamo fatto. Potevamo non farlo, è uno strumento volontario, non è che è un impegno nel programma del sindaco che abbiamo sottoscritto, nel programma del sindaco, che rendevamo conto per questioni anche di trasparenza dell'azione che avevamo fatto e quelle che non abbiamo fatto, perché lo dicevo prima, ci sono delle cose che c'è ancora da lavorare, quindi sono d'accordo con il consigliere Gagliardi che è il punto di partenza per migliorare, però sono convinta che dopo due anni i risultati si vedono su delle partite che abbiamo preso in mano come amministrazione comunale con coraggio e le abbiamo fatte. E poi c'è scritto, ovviamente poi se si legge bene il bilancio non è che è annuale, no, l'annuale c'è le azioni, ma inizia con gli impegni strategici dell'ente. La prima pagina di ogni area, che sono 8, si dice gli impegni strategici dell'ente sono questi e che sono le linee guida, le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. E dopo ogni anno si declina quello che si riesce a fare e quello che non si riesce a fare. Ovviamente, come sapete, il bilancio è consuntivo, che vede se è positivo o negativo le faccine, e poi quello preventivo che vorremmo fare. E ovviamente non è che ci fermiamo. Io veramente penso che sia importante anche il confronto, quindi volentieri faremo degli step intermedi come commissione, con gli uffici, non c'è problema, anche perché parlano le delibere, cioè alcune cose si aprono, ci sono delle delibere importanti per quanto riguarda anche dei temi che non sono prettamente del mio assessorato, per dirvela tutta, perché non è che il bilancio ambientale è proprio una roba trasversale. Però ci sono le delibere che vengono raccolte qua, è uno strumento importante per capire effettivamente la traiettoria. Dopo mi spiace veramente che non c'è stata questa attenzione da parte di alcuni consiglieri nello studio approfondito del bilancio. E per quanto riguarda la domanda del consigliere Everett, questo aumento delle aree verdi, dei magnali, è un calcolo che hanno fatto gli uffici, e mi diceva la dottoressa Pesaro, che si era allontanata, che sono le aree dei magnali che ha determinato questo maggiore incremento di aree verdi. Mi fa... La polveriera, tutte quelle... No, le aree verdi che abbiamo acquisito come comune di Cremona.
Allora, parliamo del 2016.
Sì, adesso... No, capito, però è diventata di proprietà del comune di Cremona, vuol dire. Non è un fatto anche lì. Chiamatelo superficiale, però abbiamo acquisito un polmone verde per la città. Non era del comune di Cremona.
Parli poi nel microfono, altrimenti...
Allora, però, adesso, non voglio dire... No,
facciamo
allora,
finire l'assessore, essere... poi parliamo nel microfono, scusate.
È sostanziale il fatto che sia di proprietà di un comune non un comune. Mi spiace, ma sei andato in consiglio comunale con questa acquisizione, che è importante perché la gestione adesso è in capo al comune e potrà decidere cosa fare. E con l'assessore Virgilio sono andati a fare un sopralluogo, a capire anche, e abbiamo fatto anche abbiamo presentato un piccolo progetto che si chiama Connessione Ecologica. Prima non era a nostra disposizione perché era demaniale, c'erano i militari, quindi non si poteva neanche entrare, tutto qua.
Un attimo, consigliere Everett, stava dicendo una cosa.
Una precisazione. Se ho capito bene, il bilancio si parla delle cose. Allora, se nel bilancio gli acquisti del comune, ok, c'è una voce di acquisti e va bene, ma se nel bilancio, che è il giardino operativo per la gente, nel 2016 non ci sarà, quindi non si può mettere nel bilancio 2016, perché se lei adesso mi dice che nel 2016 ci sarà, io dico va bene, aspetto, però lei mi deve dire che ci sarà acquisito ma non adoperabile dalla gente. Cominciamo a girare per la città e non vivere sulla luna, mannaggia la me. Cominciamo a vivere i problemi della città. Io ne sto dicendo, merito a voi, l'avete preso, bene, 110 e lode, va bene, ok. Però nel bilancio 2016 non può far parte, perché nel bilancio 2016 io lì dentro, se vado dentro, che ci sono già entrato, comunque ho paura. Comunque ho paura. Ho le tue perplessità dell'anno scorso che avevi tu, e me le inserite tu nel mio cervello l'anno scorso, le perplessità, Giovanni. Comunque, però vorrei la risposta sui cestini. Ecco, non me l'hai data, assessore.
Allora, un attimo, adesso do la parola al consigliere Zanardi, che si era prenotato anzitempo.
Va bene, grazie. No, io volevo sintetizzare due concetti, anche prendendo spunto dalle cose dette dai consiglieri, dall'assessore, da Gagliardi, in merito al discorso bilancio o non bilancio. Allora, io criticai l'anno scorso il fatto, e Alessia lo sa, il fatto che non era collegato un bilancio economico a un bilancio ambientale, perché è giusto che, a mio modo di vedere, il cittadino sappia se l'assessore, il sindaco è stato bravo nell'aumentare il verde piuttosto che qualsiasi altra cosa, ma è giusto che sappia che costo ha avuto quell'aumento, quella miglioria. Quindi questo è un principio di giustizia, nel senso che è facile dire siamo stati bravi a fare una cosa, però bisogna avere il coraggio di dire quanto costa alla comunità, prendendone quindi le cose buone e le cose cattive. C'è chi può essere d'accordo, c'è chi può dire che piuttosto che un albero in più preferisce un servizio a un disabile in più. Quindi alla fine dei conti è giusto che, secondo me, ci sia l'aspetto economico, perché in questo modo il cittadino giudica se ha avuto senso fare quella cosa a quel prezzo o meno. Questo, secondo me, dovrebbe essere il vulnus del bilancio ambientale. Fermo restando che sicuramente gli indicatori che dice l'assessore sono sicuramente buoni, e sicuramente sono state cose che hanno migliorato la qualità ambientale della città. Io non entro nel merito, sto parlando proprio di metodo, motivandolo in questa maniera. Sul fatto della polveriera, del verde, qui cade un po' a volte la demagogia di una certa sinistra ambientalista. Si dice l'ambiente è aumentato, il bilancio ambientale è aumentato grazie al fatto che la proprietà è divenuta al comune. ma se il bilancio ambientale lo togliamo dall'aspetto economico, vogliamo che sia un bilancio che mi dia qualcosa di ambientalmente migliore. Quindi io ho un ambiente migliore se costruisco un'area verde in più. Se al posto di un capannone metto un campo verde, metto degli alberi, allora sì, ho un bilancio ambientale nel senso biologico del termine. Quindi se invece acquisisco materialmente, economicamente o gratuitamente un'area che già c'era, cioè non ho un polmone verde in più, respiravo lo stesso quell'area che è stata prodotta dalla clorofilla di quelle piante. Quindi non ha senso in questo senso metterlo dentro, perché o lo mettiamo come proprietà e allora diventa ambientale, acquisto a costo zero di 100 metri quadri, o lo mettiamo ambientale, ma c'era già, perché quel verde che mi dà dell'aria io ce l'avevo già. Quindi qui si vede la contraddittorietà della cosa, perché o è uno o è l'altro. E invece un'unica cosa, una cosa nuova, una cosa sugli obiettivi nuovi del 2016, anche qua, assessore, fermo restando che è una scelta, io vedo che negli obiettivi in merito a ridurre le emissioni climalteranti, aumentare efficienza energetica, la pagina 41, ecco, per dare un riferimento, per quanto riguarda edilizia privata e non solo energie rinnovabili, migliorare l'efficienza energetica degli edifici privati, quindi tutte parole buone, tutte cose buone, però negli indicatori e nella previsione target, che vuol dire obiettivo in italiano, 2016, abitanti del servizio di riscaldamento chiedete, volete un aumento, cercate l'aumento, quindi l'obiettivo è aumentare il teleriscaldamento, al di là degli aspetti che ha appena accennato Fasani in merito all'inceneritore, e non entro in questi perché è bravissimo lui. Ma poi i pannelli solari sulle strutture dell'ente, uguale, 200 metri quadri, che sono 200 metri quadri è il mio appartamento, cioè voglio dire, rimangono 200 metri quadri. Pannelli fotovoltaici installati, col garage e la cantina. Pannelli fotovoltaici installati su strutture dell'ente, la potenza installata 600 kW, non è l'appartamento, rimane uguale, e quindi no, il concetto è, domani non si sa cosa si fa con l'inceneritore, comunque si chiede di aumentare il teleriscaldamento, ma non c'è come mi aspettavo l'obiettivo dei solare termico che dovesse, tra virgolette, raddoppiare, triplicare, dovesse, cioè è il gota dell'ambientalismo attuale, il solare termico con dei film molto sottili che ci sono oggi, quindi la tecnologia è andata avanti. Quindi in questo senso trovo che sia strano che non ci sia questa cosa, anche soprattutto sulle strutture dell'ente, quindi non lo si chiede al privato, ma l'ente stesso potrebbe in qualche modo farlo. Ecco, questo secondo me è un po' una contraddizione.
Consigliere Fasani.
Sì, poi chiudo, arrivo alla riflessione politica di questa cosa. L'ultimo intervento dell'assessore ha chiarito, cioè è il tentativo maldestro di fare propaganda buttando in un documento male organizzato una serie di pseudo successi che non hanno nessuna lettura dal punto di vista ambientale. Ad esempio, la piantina dei nuovi nati viene messa in un'area verde che esiste già. Si dà enfasi a questo alberello quando la giunta precedente aveva messo giù 10.000 piante al parco del Lugo, tra gli insulti e le proteste di questi nuovi amministratori che erano l'opposizione perché si cementificava. Allora, anche qui ci vuole un minimo di equilibrio. Quando si fece la campagna contro l'atterraggio dei condomini, degli ecomostri di via Primo Maggio, lì era un grave sgarro ambientale e sono stati messi prima della prima agibilità 10.000 alberi su 100.000 metri quadrati di terreno acquisito dal comune di Cremona. E il problema era adesso chi lo mantiene tutto questo parco, questo terreno. Qui invece oggi si brinda perché è entrato in casa un bosco che comunque faceva ossigeno anche prima perché è diventato nostro. Cioè questo qui è l'ambientalismo telecomandato, l'ambientalismo su commissione, non so neanche come definirlo, è un ambientalismo che non ha nessuna attinenza reale con i valori che l'ambiente positivi fa ricadere sulla vita dell'uomo. È un ambientalismo narrato, l'ambientalismo della narrazione. Io credo che questo documento sia stato costruito come feticcio virtuale per poter avere qualcosa su cui brindare nel momento in cui, come sta succedendo, non maturerà alcun progetto serio da parte di questa amministrazione in materia ambientale. Stiamo parlando della solita questione, scusatemi, del termovalorizzatore che rimane centrale, su cui è stata impostata una campagna elettorale. Stiamo parlando di una serie di opere verde, di riqualificazioni e tutto quant'altro può essere fatto, che non sarà fatto perché non c'è la forza per farlo. Stiamo parlando di obiettivi falsi, mistificati per sembrare obiettivi veri. E ripeto, aver qualcosa su cui andare a brindare dopo la sassaiola di insuccessi che invece sarà palpabile. Perché, scusatemi, l'obiettivo ambientale di comprare, di avere gratuitamente un bosco, come diceva il collega Zanardi, non è obiettivo ambientale. Non è un obiettivo ambientale, è un obiettivo patrimoniale, può essere un obiettivo urbanistico perché ho in mente di sfruttare quell'area per fare qualche collegamento verde, qualche passaggio, non lo so, ci posso passare in mezzo, ma da un punto di vista ambientale, detto strettamente in termini tecnici, quell'azione non ha nessuna rilevanza. Il 72% della differenziata, scusatemi, va bene tutto, è giusto perseguire gli obiettivi, tant'è vero che l'amministrazione precedente ha iniziato questo percorso difficile consapevole della difficoltà di arrivare ai risultati, ma qui si è puntato il risultato del numerino senza guardare in faccia nessuno, calpestando la gente, calpestando i problemi, calpestando le persone che nel tempo comunque si sono trovati un problema. Nessun problema arrivare al 72%, ma in maniera organica, intelligente. Non può essere un successo un numero scritto sulla carta. Il successo è un servizio dato senza generare problemi alla popolazione. Ripeto, questo qui è un tentativo maldestro di costruirsi un brogliaccio per la propaganda politica, buttando dentro tutto quello che era possibile buttare, compreso quello che non c'entra niente né con la parola bilancio né con la parola ambientale.
Grazie consigliere. Allora, sarei prenotato il consigliere Gagliardi.
Solo un paio di considerazioni. L'intervento di Fasani mi ha un po' tolto la voglia di prendere la parola perché mi sono reso conto che è assolutamente inutile. Cioè è talmente violento l'intervento nel contenuto che è impossibile aprire il dibattito. Cioè, mentre Zanardi, per dire, ha fatto un discorso che si può seguire, ha una sua logica garbata, ha un'opposizione di pensiero, quello di Fasani non è una posizione di pensiero. Cioè, lui è come i vecchi rettori che dice: ti do il tema, devi sempre sparare a mille. E qualunque cosa succeda, lui dice cose violentissime. È una posizione radicale che ha anche il suo fascino, però rende impossibile e inutile parlare. E, insomma, io devo dire, di solito non voglio neanche fare quello che fa Fracchia, che si compiace con l'amministrazione. Però io devo dire, a fronte dell'intervento di Fasani, allora io dirò il contrario. Mi compiaccio vivamente con l'assessore, che è una persona che ha fatto un bel lavoro e che fra 2 o 3 anni tutti riconoscerete che ha fatto un bel lavoro, perché poi il tempo è galantuomo e siccome questa amministrazione scade fra 3 anni, se la cosa verrà avanti si dirà: sì, all'inizio c'è stato qualcosa che si poteva mettere a fuoco, però le pubbliche amministrazioni così cambiano nel tempo. Cosa credete? Quando dice la pubblica amministrazione in Italia non funziona, e non funziona questo, non funziona... Ecco, il nuovo che avanza sono quelle cose qui. Se ogni volta che c'è l'inizio del nuovo ci spariamo contro in quella maniera lì, brutale, brutale, perché anche lì il discorso dell'ambiente, ma lo sappiamo tutti che la parola ambiente prima si chiamava in un modo, adesso si chiama ambiente, prima si chiamava ecologia, poi si chiama... le parole sono fiato. L'ambiente, poi il rapporto dov'è ambiente, dov'è patrimonio, dov'è bene demaniale, dov'è contabilità, dov'è consuntivo, dov'è preventivo, il rapporto tra specie e genere, tra l'ambiente e la cosa che sta nell'ambiente. Ma queste sono civetterie dialettiche che, sì, per dimostrare che abbiamo una buona terza media alle spalle, ma... qui il nuovo che avanza è questa cosa qui e noi dobbiamo cercare di assecondarlo, perché questo lavoro è il lavoro di tutti, perché il giorno che cambia l'amministrazione, viene l'amministrazione di centrodestra, andrà avanti e migliorerà un percorso che è già stato avviato. Queste non sono cose, sbaglia anche l'assessore se le ritiene un proprio il parto del proprio io. Questo è il parto di una comunità in un certo momento. Quindi il bilancio ambientale è una cosa nuova. Noi dovremmo avere il piacere di partecipare con delle idee, anche con delle critiche. Ma se spari col bazooka o col lanciafiamme, che critica è? Dice, qui vi bruciamo tutti se appena possiamo. E allora non si apre il dibattito, è inutile. Per dire, Zanacchi ha fatto pure anche lui il suo intervento, che pure non condivido, perché ragazzi, non scherziamo, io abitavo da quelle parti lì, la polveriera come tutti i beni demaniali, come l'area, come si chiama, quella che è passata, dove ci sono le caserme, queste sono quartieri di Cremona che da 50 anni sono morti, adesso che finalmente con una difficoltà, perché quando c'è da trattare con lo Stato, i beni demaniali, i trasferimenti, un casino pazzesco, quando l'abbiamo ottenuto poi è saltato fuori l'opposizione, ma avete guardato sottoterra? Si hanno scavato e hanno messo qualcosa di nucleare sottoterra? Insomma, veramente, ora, la democrazia vive anche con le critiche brutali, però razionali. L'intervento di Fasani è un intervento intelligente ma totalmente irrazionale, che impedisce il dibattito, perché io posso dire bravo l'assessore, va avanti così e non ascoltiamo quello che dice Fasani.
Va bene, grazie consigliere. Consigliere Fanti.
Ma che dire, io forse Gagliardi non lo sa, ma io sono... Voglio vivere nella concretezza, quindi prima mi ha ridicolizzato la mia parola delle feci dei cani. No, ha ridicolizzato. Io le dico che, siccome sono concreto, io le persone che mi parlano da cittadini mi chiedono questo, se poi, e comunque nel bilancio preventivo del... Gagliardi, lei pensa quello che vuole, io le ripeto, se lei vive su un altro pianeta non so cosa farci. Nel bilancio preventivo c'è una campagna contro l'abbandono dei mozziconi di sigarette, che è al pari delle feci, cioè non è la stessa cosa, quindi cioè, che nel preventivo del 2016 c'è anche la campagna contro l'abbandono dei mozziconi di sigarette, quindi è al pari delle feci dei cani, cioè, quindi ridicolizziamo questa cosa qua a questo punto. L'acquisizione dell'area demaniale, delle polveriere, come sappiamo tutti, sarà pure 50 anni che è fermo lì, però da quello che ho capito il demanio ce l'ha concesso quest'anno, quindi poteva tenere solo lui e per 50 anni poteva stare lì. È capitato in questa occasione dove voi siete la maggioranza, siete al governo, è giusto, tanto di cappello, ma voglio ricordare che il demanio l'ha dato in concessione, cioè ce l'ha dato. Infatti. Però adesso ce l'ha andato sotto il comune, adesso nel 2016. Ok. Quindi è stato bravo Fasani all'epoca a chiederla. Okay. Poi assessore, io ho letto quello che diceva lei dell'area Lucchini eccetera, l'ho letto perché ce l'ho qui davanti, l'ho anche sottolineato, mi fa piacere che l'avete dopo 30 anni, dopo quello che è stato 25 anni l'avete prelevato. Ovvio che qui c'è una previsione da parte del Comune di Cremona di regolare l'utilizzo degli spazi di uso pubblico, quindi adesso aspettiamo la regolarizzazione, vedere cosa volete fare, cosa volete proporre, se lo fate nel 2016 o più avanti, questo è quello che dovete dirci. Un'altra cosa che mi sta a cuore,
consiglieri, scusate, no, non parliamo fuori dal microfono, finire, altrimenti non è possibile. Scusate se esisto. Facciamo finire il consigliere Fanti. Consigliere Everett, scusate. Facciamo finire il consigliere Fanti, perché altrimenti non è possibile. Sospendo la seduta. Allora, per vedere le reazioni. Allora, facciamo finire il consigliere Fanti, poi se c'è qualcosa da dire al consigliere Fanti. Se c'è qualcosa da dire al consigliere Fanti, poi uno replica, altrimenti non può mai finire un intervento se continuate a interromperlo. Prego.
Quindi ecco, voglio capire la previsione da parte del Comune di regolarizzare quando. Poi, visto che mi sta molto a cuore, ho letto anche un'altra cosa, che penso sia sotto l'assessore Virgilio, che purtroppo non è presente. Nel recupero dei quartieri, la progettazione degli interventi di recupero ERP per il quartiere San Felice. Quindi chiede anche qua, nel 2016 la progettazione, però gli interventi, come sappiamo tutti, poi ci saranno le bande di gara per dare alle ditte appaltatrici che faranno i lavori, quindi comunque la progettazione è ovvio, si fa nel 2016 e va benissimo, però sempre stando terra a terra, chi ci abita in quegli appartamenti, e non solo quelli, parlo ancora, come ho detto ieri, in via Giuseppina, con quel bellissimo murales che avete fatto, chiedono gli interventi, non dico a breve, ma comunque risanatori per le case, perché non è bello abitare con dei bambini piccoli e con dei problemi in case dove c'è muffa, dove c'è infiltrazioni d'aria o okay. Che. Quindi benissimo il bilancio ambientale, benissimo, fatelo pure, mettetelo in pratica e tutto, però se qui mi dite progettazione, verifiche eccetera, ottimo, va benissimo. Se però le verifiche non vanno concretamente, torno al discorso di prima, quello che diceva Fasani, quello che non piace all'assessore Manfredini o a Gagliardi, è un libro dei sogni, cioè va bene, fate tutto, però ci vuole concretezza nelle cose che si fanno. Poi se il bilancio va benissimo, andate avanti così, va benissimo, però ripeto, la concretezza per le persone che abitano a Cremona e comunque che pretendono qualcosa di concreto. Io credo che sia, penso da parte mia, ma penso da parte di tutti i consiglieri, che gli abitanti di Cremona vivano bene nel contesto in cui si trovano. Grazie.
Grazie consigliere. Io volevo spezzare una lancia a favore del consigliere Fanti, perché come ho detto prima l'argomento scatologico, cioè le feci dei cani, ha una sua dignità, tant'è vero che esistono delle leggi in proposito, quindi è assolutamente agli atti della Commissione Ambiente e se ne può parlare, è sdoganato, quindi è un argomento serio, anzi ha chiesto la parola il consigliere Everett.
Sì, io chiedo scusa che ho dovuto assentarmi 10 minuti, ho chiesto ai miei colleghi qua se hanno sentito la risposta sulla mia domanda, sembra che non ci sia stata e quindi se per cortesia si può dare questa risposta. Poi una precisazione sull'area demaniale. Sull'area demaniale ha cambiato sulla carta di proprietà, ma l'area demaniale era libera da calpestare anche prima e anche adesso. Non è che prima l'area demaniale era separata con una rete, non potevi. L'area demaniale, allora quale area demaniale? Scusa, perché l'area demaniale è tanta, quindi vorrei capire qual è l'area demaniale. Scusate, io non lo so qual è.
Un attimo, allora no, spiego al consigliere Everett, l'assessore stava aspettando il suo ritorno per rispondere alla domanda, quindi si era già prenotata. Sì. Per l'area di Manè stavamo parlando dell'area della polveriera, quindi quella che c'è in via Milano, di fianco a Corazzi, di fronte, stiamo parlando di quell'area lì. Sì, era quella lì, era quell'area. No, stavamo parlando dell'area dell'ex polveriera. Ha chiesto la parola il consigliere Lipara, prego.
Grazie Presidente, inizio con una battuta perché nessuno qua vuole ridicolizzare, credo, gli interventi di nessun altro, cioè tutti gli interventi hanno pari dignità, sono personalmente proprietario di 3 cani, loro sono molto concreti, visto che ho utilizzato il termine della concretezza e siccome di queste cose, incombenze normalmente me ne devo occupare io, è un argomento di altissima dignità perché avendo io un ego smisurato, tutte le cose di cui mi occupo sono molto importanti. Detto questo, a livello chiaramente di battuta, permettetemelo, però credo che invece il giochino di ridicolizzare il documento di cui stiamo parlando e anche il dibattito, perché va bene approfondire, la commissione è un luogo e necessariamente deve essere il luogo dove si fa l'approfondimento, dove c'è la possibilità di intervenire, di fare domande, di ottenere chiarimenti, però mi sembra che il giochino di andare a isolare il dettaglio, no, dentro a invece un documento che è completo e organico per quanto sia, anche come diceva Gagliardi, un primo approccio, una prima sperimentazione, come dicevo io, per quanto sia il primo tentativo importante di darsi degli obiettivi e di trovare degli indicatori per misurarne il raggiungimento e eventualmente far emergere le criticità. Ecco, questo non può essere ridicolizzato utilizzando qua e là a spot magari alcuni dei contenuti per strumentalizzarli magari in chiave, in funzione di qualcosa che non è qui e non è oggetto della discussione di oggi, e rispondo e concludo rispetto alla questione degli investimenti sull'ERP, sull'edilizia residenziale pubblica, nel senso che anche in questo caso mi sembra del tutto improprio di fronte a un'amministrazione che si è assunta la responsabilità, l'onere anche, non c'è non certo semplice di internalizzare, passatemi questo termine, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica, che prima era affidata in convenzione all'ALER e necessariamente sta facendo una serie di investimenti. Cioè quest'anno abbiamo fatto, se la memoria non mi inganna, 500.000 euro di investimenti sull'edilizia residenziale pubblica, per cui non si ridicolizzi il fatto che nel bilancio si indicano degli interventi di progettazione. Semmai, a questo punto mi tocca rispondere, si va a rinforzare con ulteriori piani di progettazione quello che sarà l'intervento che verrà realizzato successivamente rispetto a quanto già è stato fatto e viene fatto anche oggi. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, do la parola all'assessore Manfredi. Sì, allora... Va bene, poi dopo facciamo rispondere l'assessore. Sì, va bene. Allora Fanti, Everett e poi l'assessore. Va bene.
No, volevo rispondere a Lipara, ma senza nessun... 500.000 euro mi ha detto, il Comune donerà, tra virgolette, per l'edilizia ERPE. Io ti voglio ricordare che io abito in una casa ALER e ci sono voluti 200.000 euro per far rifare 3 palazzine. Quindi con 500.000 euro, con gli 800 appartamenti che si è ripreso il Comune, sono briciole. Quindi 500.000 euro va benissimo, sembrano tantissimi, però per rifare quello che c'è da rifare anche in zona San Felice non è poco. Poi ci saranno le convenzioni, le sovvenzioni statali, regionali, e va benissimo. Però ti voglio ricordare che con 500.000 euro si fanno ben poco. Grazie.
No, una domanda secca. Siccome l'assessore si ricorda benissimo i problemi del teleriscaldamento nelle case in Borgo Loreto, se in quel ben preciso, diciamo, situazione è previsto di rimediare, secondo me è molto difficile, però se è previsto in qualche modo investire qualcosa per migliorare il fatto che spendono troppo oppure addirittura non riescono a scaldarsi. Lei si ricorderà bene le battaglie dell'opposizione di allora su quell'argomento lì.
Grazie consigliere. Allora l'assessore Manfredini risponde, prego.
Allora, rispondo sui cestini. Allora, vabbè, sono anche, ovviamente disponibile a darle l'elenco, io non è che lo so tutti quanti. Mi pare che i cestini a Cremona siano più di 500, penso 524. 295 sono con i posacenere, perché ovviamente dobbiamo fare questa campagna, è già partita la settimana scorsa grazie alle GEV, che hanno ripreso una campagna che aveva fatto la giunta precedente di distribuzione di questi contenitori BIC, quelli mono per buttare appunto i mozziconi, e l'obiettivo è incrementare questi 295. Il resto sono quelli calice, quelli linea Cremona e quelli in muratura. In quelli in muratura li abbiamo portati via nella parte centrale del centro e ovviamente abbiamo tolto in queste settimane alcuni cestini in alcune vie, però avendo un disegno organico, cioè noi da 6 mesi col gestore abbiamo preso la cartina, sappiamo dove sono, abbiamo messo col GPS, cioè sappiamo tutto nelle vie. C'è stata una riorganizzazione spaziale dei cestini. Faccio l'esempio, in via Golaridati c'erano dei cestini nell'arco di 5 metri, perché erano fatti così, non c'è stato mai uno studio di riorganizzazione. Nel PEF l'avevamo messo. Quindi abbiamo tolto i cestini in muratura, perché non ci nascondiamo, c'è anche un abbandono, come naturale che sia, in qualunque città che inizia il porta a porta, dei sacchi all'interno dei cestini, quelli che non sono coperti. Quindi l'obiettivo è andare progressivamente a una riqualificazione dei cestini. Adesso alcuni sono in verniciatura, cioè le prossime settimane li rivedremo in città, perché ovviamente la riqualificazione, c'è un problema di degrado di questa vernice dovuta anche ai cani, come sapete, che effettivamente generano un decadimento E quindi sicuramente li posso dare i prossimi giorni, se vuole, l'elenco di questi tipi di cestini, quanti sono, eccetera. L'obiettivo, ovviamente, come dicevo, è migliorare sempre di più il decoro e avere una distribuzione spaziale un po' più precisa dei cestini. Dopo qua? Sì, glielo faccio avere, c'è un piano fatto col gestore, ovviamente l'obiettivo è lasciare, c'è una distribuzione capillare, non è che abbiamo tutti i cestini, cioè, c'è stato ovviamente un riordino che sta generando in alcuni che avevano il cestino sotto casa, magari ovviamente si sono resi conto che l'abbiamo tolti, però questo non è che abbiamo tolto tutti i cestini in Cremona, ci mancherebbe altro. C'è stato però, quello che ci tengo a dirlo, e la dottoressa Pietro lo sa perché abbiamo fatto delle cabine di regia su cuoco al gestore, c'è stato uno studio preciso per quanto riguarda questi cestini, e siete d'accordo con me che i cestini, quelli in muratura, erano molto rovinati. Quindi cambiarli, c'è sempre un problema di piano economico finanziario che regge, non è che si possono cambiare 400 cestini, perché rientra nella TARI questa riqualificazione, e comunque c'è un dettaglio nel piano economico finanziario dell'anno scorso e quest'anno di riqualificazione. Quindi posso fargli avere il dettaglio i prossimi giorni. Adesso a voce mi ricordo questi dati che sono quelli macro. Allora, c'è un problema di anche il regolamento edilizio, di regolamento di urbano, non è che si possono cambiare tanti cestini. L'obiettivo è quella linea Cremona, confermare la linea Cremona. Che cestini, come saprà, ce ne sono veramente tanti come tipologia. C'è quelli del corso principale, che sono quelli che ha regalato la Banca Popolare tanti anni fa al Comune e che hanno anche, sono chiusi. Ci sono gli altri linea Cremona, l'obiettivo col gestore è coprirli, perché effettivamente è un getta carte, non è un getta rifiuti, quindi bisogna anche evitare che la gente ha con sé. Però le posso far avere l'elenco, cioè i prossimi giorni.
Può parlare nel microfono per cortesia?
Davanti all'associazione ciechi, proprio davanti, ci sono due cestini, quelli a strisce, colpa nostra di allora. Non me l'ha mai detto nessuno, me l'hanno detto quest'anno, sono andato a vederli e lì i ciechi rompono continuamente questi bastoncini bianchi, quindi credo che quello sia un problema risolvibile facilmente. Però un altro mi ha fatto presente che in via, e parliamo di zona abbastanza calda, dove ci sono i giovani, dove i rifiuti sono, via Lombardini, è stato tolto uno ed è stato portato sotto la galleria dove ci sono già altri. Allora dico, magari questa sarà anche qualcosa di non corretto, per carità, perché poi dopo ti dicono tante cose, no? Però nella zona nevralgica alla sera della città toglierlo mi è sembrato, e lì c'è i segni che era invitato, quindi non era di muro, non era in muratura, era in ferro, perché c'è i segni, sono andato a fotografarli, perché io quanto mi muovo è perché qualcuno mi ha segnalato la cosa, se no non mi muovo. Vi metterà da ridere, ma mi è arrivata la segnalazione che ero nel letto all'ospedale e io ho risposto: quanto esco, abbiate pazienza. Cioè, per dire, quindi a me, io so, poi io mi sono interessato perché un po' tutti noi abbiamo i nostri contatti all'interno dei palazzi e io so che c'è una linea di diminuire di 100, così mi è stato detto dai palazzi, di diminuire di 100 cestini all'interno delle mura della città. Era anni che non sentivo la parola mura della città. Mi è stato detto all'interno delle mura della città è di diminuire di 100. Allora, riorganizzarli, riposizionarli, mi trovate d'accordo, farli più belli, più donne, più, mi trovate d'accordo. Io non fumo, quindi provate a pensare come la penso su chi butta la sigaretta per terra. È uguale, come diceva Fanti, sul resto che buttano per terra. Però diminuirli mi sembrano, perché cosa succede? Che non trovo il cestino, lo mettono lì, e se vuole io le mando tutti i giorni una trentina di fotografie degli angoli di città con le borsine. Se lei poi va sulla intorno di dietro a Sperlari, che c'è la circovallazione lì, lì di borsine ne trova una miriade, perché li buttano dalla macchina, si vede mentre passano, perché la gente non è ancora educata al 100%. è pieno di sacchi di cellophane, di che andate a vedere. Grazie. Quindi è questione di migliorare la cosa, non di... E sui cecchi guardate che problema c'è, esiste.
Grazie consigliere Everett. Assessore?
Allora, termino dicendo che sui cestini, sui cecchi, in via Palestro prendo nota e cerchiamo di intervenire col gestore. Per via Lombardini, non è che il signor Miglioli a Deglio ha chiamato pure me, no, so. Beh, c'è scritto. Beh, padre, come d'accordo?
Ecco, magari segnale... non facciamo nomi.
No, però era per dire che sinceramente arrivano anche noi.
Cioè... Usiamo pseudonimi.
No, no,
Rossi,
ti segnalo, la telefonata del signor, eccetera, il quale vi ha chiamato circa per avere la rimozione del cestino, per sapere la rimozione del cestino. Allora, in via Lombardini anche lì c'è stato un sopralluogo da parte del gestore, perché questa scelta di una riorganizzazione anche spaziale dei cestini e una riqualificazione è stata fatta insieme al gestore, cioè io non posso sapere. Detto questo, alcuni sono in fase di riversionatura e verranno rimessi, non dico lì, ma c'è un piano di riqualificazione. Cioè, in via Lombardini ce ne sono, adesso non voglio entrare nel dettaglio spiccio, però ce ne sono tre vicino alla banca, vicino alla tisaneria, per non fare niente nomi e cognomi. Effettivamente noi col gestore, dato che è la loro competenza, non è che il comune decide i metri e dove metterli, c'è una sorta di accordo e di un piano complessivo. Comunque sono disponibile a farglielo vedere che c'è una sorta di razionalità in tutto ciò, non è una scelta dell'assessore, è una scelta dentro un piano economico-finanziario, che la volontà è ottimizzare l'utilizzo anche dei cestini, quelli con i mozziconi, ritornando al discorso di prima, cioè cerchiamo di migliorarli, insomma, se si riesce.
Prego, consigliere Everett.
Il nome che lei ha fatto, per non ripeterlo, che sono amici di mio figlio, quindi difficilmente io intervengo, mi ha detto se potevo intervenire per accelerare un incontro. La mia risposta è stata no, scordatelo. Va bene? Questo era la domanda in cremonese, perché lui parla solo in dialetto cremonese, scrive anche in dialetto cremonese. Quindi, eccoci, è stata una signora già spostarsi di 4-5 metri più in là, verso la piazza, che mi ha chiamato, mi ha detto: Giorgio, stai rompendo le palle a tutto, però questa zona qua non la guardi mai. Ho detto: non c'è mai niente in questa zona. E quindi, però il gestore non è infallibile. Il gestore di errori ne ha fatti tanti. E vi faccio un esempio. Ci sono palazzi che prendi 2 euro al mese e non hai camion per andare giù a ritirare la roba. Va bene? È il palazzo dove abito io. Poi è venuto lì il Damiani, abbiamo trovato una mediazione, ma non è corretto, perché se non c'ero io lì, Damiani con cacchio che andava a trovare la mediazione. Quindi il gestore non è padre eterno, il gestore fa i suoi interessi, alla grande. Quindi è alla politica di stare attento che il gestore non faccia i suoi interessi e basta, ma faccia quelli della città. Io la penso così.
Grazie consigliere Everett. Consigliere Gagliardi.
Infine, c'è più fresco, comincio a respirare di più. Voglio soltanto fare un paio di precisazioni tra il serio e il faceto. Dunque, per quanto riguarda l'area della ex polveriera, vi ricordo che l'amministrazione, questa commissione, non so se questa, in una commissione in cui c'ero anch'io, abbiamo dibattuto il tema. Che il Comune doveva accettare di prendere in carico come in proprietà l'area della polveriera. Era stato un procedimento molto lungo che era iniziato sotto la precedente amministrazione, la quale aveva richiesto di avere l'area dell'ex polveriera, perché soltanto con la richiesta dell'ente comune poteva mettersi in movimento. Quindi il Comune ha chiesto di avere quest'area e questo verde. Poi intanto è cambiata l'amministrazione, è arrivata la richiesta che andava confermata dall'amministrazione, è venuto in commissione e in quell'occasione molti dei colleghi del Consiglio di opposizione, senza far nomi anche la Manfredi, ha fatto un casino pazzesco, che non voleva assolutamente, anzi no, non è che non voleva, diceva che bisognava andare sotto terra a vedere se avevano nascosto delle scorie atomiche o delle scorie per cui ci fosse il pericolo di... Per cui un'opposizione selvaggia, perché certo, se sotto hanno scavato e hanno messo qualcosa, un po' di prudenza andava fatta. Però vi ricordo che quell'area lì è divenuta, è diventata di proprietà demaniale del Comune, perché l'attuale amministrazione ha confermato una richiesta che era stata fatta sul tempo dell'amministrazione. E dopo lì si è scatenato l'ira di Dio, ma era proprio voglia di pangrattato, perché abbiamo fatto benissimo prenderlo quel bene, quell'area lì. Per quanto riguarda le cacche per strada, sono stato ulteriormente stimolato dal collega Fanti, per cui scherzando, ma non tanto, scherzando dico che una cosa è l'estetica, il buon gusto, l'eleganza, per cui non c'è dubbio che se per strada sono delle cacche, questo è un brutto cosa da vedersi, ma l'ambiente non ne risente. Le cacche dei cani ci sono sempre state in tutti i tempi, e non solo quelle dei cani, e gli ambienti non sono stati sciupati, per cui anche qui quando si parla di ambiente non di... una cosa è l'estetica che fa diventare l'ambiente meno gradevole, meno bello da vedersi, ma l'ambiente in senso tecnico non è il luogo fisico dove c'è una cosa inelegante, per cui anche qui le categorie vanno definite nel loro contenuto, e come ambiente, a meno che vogliamo chiamare il cielo, la terra, l'universo ambiente, vabbè, allora diventa generico, è come in cremonese quando si dice l'aur, con l'aur si dice tutto, no? L'aur, però il problema, se adesso vogliamo al posto di l'aur metterci ambiente, è tutto ambiente, no? Quando parliamo di ambiente, quando parliamo dei bilanci ambientali, facciamo un discorso articolato. E la definizione, come quando da ragazzini si studiava una regola, prima si faceva la definizione e poi si faceva tutto quello che viene dopo. Quindi, con buona pace di Fanti, le cacche per strada non sono un problema ambientale, sono un problema estetico, quello sì, però non ambientale. Grazie.
Grazie consigliere Gagliardi. Visto questo è l'argomento più gettonato, allora conclude il consigliere Fanti. Esatto.
Gagliardi forse non ha capito. Il discorso delle cacche era per i bidoni che han tolto nella città. L'assessore mi ha risposto al consigliere Evere dicendo che li rimetteremo. Ma cioè, è quello il discorso, non è il discorso ambiente o non ambiente.
Però te li portiamo a casa.
Cioè, Gagliardi avrebbe potuto dire avrei potuto dire carte, bottiglie in città. Ho detto quello perché la gente si lamenta perché non sa dove buttarla. Punto. Gagliardi è quello. Cioè, non so perché deve ridicolizzare.
Va bene, grazie consigliere. Va bene. Punto. Grazie consiglieri. Allora io mi avvierei al voto del bilancio ambientale. Siamo pronti per il voto? Allora, per alzata di mano, voti favorevoli al bilancio ambientale. Allora, Gagliardi, Bona, Fiamma, Bonali, Telli, Lipara. Allora, i contrari. Fasani, Everett, Fanti, Zanardi, Sozzi, astenuti, Lanfredi. Allora, il risultato, devo dirlo? scusate un secondo, abbiamo 20 voti favorevoli, 11 contrari e un astenuto. Signori, buonasera, possiamo chiudere la commissione.